Mesmo.
YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio.
Beh, ci siamo con la terza ora del sabato del villaggio, l'ora più bella nella quale finalmente possiamo parlare di politica.
Ma che numero? Ah già, è vero, mi ero
dopo
quasi dimenticato.
Questa
che
settimana
dopo...
di par condicio, di silenzio elettorale. Io terrorizzata. Daniele che cercava di parlare, io ogni volta che gli facevo gli occhi cattivi per il terrore.
Sì, sì, ma soprattutto il silenzio elettorale che è ancora più angosciante, perché il silenzio elettorale proprio ti prende dentro, perché ogni parola che tu dici pensi, ma avrà un risvolto? Volto in qualche modo che
ma
vuole
infatti,
invitare ad andare.
Esatto, parlo del esatto. Tempo, dico magari però se diciamo
di Firenze,
che allora...
Parli di Firenze, ah chiaramente, quindi vince la nazionale, chiaramente
allora,
un complotto
sì,
pro
sì, sì.
Doppio turno del ballottaggio, le
sì,
cose
poi
non
sabato scorso lo posso dire che eravamo a Torino,
sì.
Io ero terrorizzata, cioè due sabati fa che eravamo a Torino, ero
molto.
Terrorizzata perché...
Possiamo anche dirci che fuori dall'onda
sì.
Il nostro amico collega che salutiamo, Roberto Pavanello, ci aveva... Aveva un po' detto
sì,
fuori
detto.
Dall'onda, mi raccomando.
Ovviamente,
garante.
Sì, non potevamo
c'è
dire.
Il garante?
Signor, signor garante? No,
ce
vabbè, adesso sarà in vacanza.
Pausa. Ce l'ha detto nella
pausa. Secondo me la garanzia adesso sta facendo la vacanza apposta.
La vacanza di garanzia.
Sì, sì, sì. Sì.
Oh, allora,
sono
abbiamo
successe
detto tante
cose. Aspetta, nostri
sì.
Account.
Hashtag Marta dai. Cagnola, hashtag di Bellasio, hashtag ISDV. Prima il tuo, vedi? Hashtag RadioTube. Volevo dirti che numero
sì.
Di puntata è?
È
così,
la 39 della terza edizione.
Anno domini tertium
sì.
Datur.
Sì, sì, vabbè. Sì, non datur.
Allora, sono successe tantissime cose, soprattutto
in Europa.
In Europa.
Oh,
c'è una notizia proprio di cui
sai che
tutti
io sono
noi
rimasta
siamo
lì.
Molti felici e molti commossi e molti finalmente doveva accadere,
ma,
è un buon segno, no?
Ma davvero tutta questa cosa?
Sì, finalmente serviva una boccata di rinnovamento, di uno shock.
Ma davvero? Ma mi vuoi far sentire
sì,
qualcosa?
Per esempio c'è una persona che l'ha presa benissimo, quasi come i mercati diciamo. Vedi?
Vabbè, sentiamo chi ha preso bene cosa, non ho mica capito, ecco qua.
Topi, Fedor Elmar, Kjetil Firavat Elvik, Briro 2, Emmy, Farina Tein, Farina Tein, Emmy,
Scusa, era qualcuno che gioiva per la Brexit? Per
la lingua, non parli anche questa lingua?
No, non lo parlo, l'islandese, perché è una lingua difficilissima.
È una lingua
ovviamente di Brexit parleremo molto in questo Radio
in questi
Team, ma
mesi,
prima parliamo
sì, anni. Questa è l'Islanda, io ti ho fatto tantissimo insieme a Rocco per l'Islanda perché è una storia stupenda. È una nazione che ha meno abitanti di Vimercate, parleremo anche di Vimercate.
Parleremo anche di Vimercate?
Meno di Vimercate no, però.
No, però non ha tanti abitanti.
Come Monza, credo, più o meno. Come
sì,
mondo.
Più o meno.
E poi dopo praticamente un decimo della popolazione era allo stadio. Era una cosa incredibile.
Io sono impazzita quando gli islandesi hanno passato il girone degli europei perché si sono messi ad applaudire quasi silenziosi i giocatori in campo con un movimento...
Anche il telecronista, l'applom.
Sì, l'applom del telecronista effettivamente era un filo inaspettato.
Io sono impazzito quando le islandesi... Vabbè, ma questo è un altro discorso. Comunque è molto bello che l'Islanda abbia passato il turno, questa boccata di... Poi anche l'Islanda non è proprio del tutto in Europa.
Pensavo che parlassi d'altro.
Ma se... E la Gran Bretagna esce da Brexit, visto che mi hai chiesto di chiedertelo, te
sì.
Lo chiedo.
No,
esce
no.
Anche da escita?
Dall'Eurovision, ma no, non prendermi in giro, no, non esce. Perché nell'Eurovision c'è anche l'Azerbaigian, c'è persino l'Australia. Perché scusa, esce dall'UEFA, no?
Esatto, infatti anch'io ho risposto così a Rocco quando mi ha chiesto. Ma
Rocco
se...
suo figlio, se
sì.
Non aveste...
Se gli inglesi escono, poi escono anche dai mondiali, così noi...
Dagli europei,
avevamo un possibile temuto
avversario. Visto il girone carino nel quale siamo finiti. Nello spicchio.
Comunque tu sai che c'è questa trasmissione che si chiama Il Grande Match che
sì?
Io non ho mai visto.
Non hai mai visto Il Grande Match?
No,
io
ora...
ne ho persa una.
Perché tu hai una passione per
insana,
lui.
Insana
per Insinna. Insana per Insinna. Sembra
ma lui lo sa, ma lui lo sa, povero, lo sa benissimo.
Ed è corrisposta a questa passione insana?
Ma chi lo sa? Ma chi,
è corrisposta
chi può
nella
dirlo?
Parte insana,
ma chi
sulla
può
passione?
Dirlo? Ma certo, ma
e
chi può
combinato?
Dirlo? Allora, l'altra sera io stavo guardando il match, il grande match dopo il match dell'Italia.
Non grande, peraltro.
Non grande. E Flavio Insinna, nel suo candore... Sì. Ha fatto una domanda, ha posto una domanda secondo me fondamentale.
Sì.
Sentiamola qui.
Ma se segniamo, Marco, di che parliamo? Proviamo a fare due minuti come se Insigne avesse segnato. Di che parliamo?
Parliamo di una partita brutta, ma che abbiamo vinto.
Vinto, che Insigne dovrebbe giocare.
Andava
più,
bene, no? Insigne è un giocatore che può cambiare la partita. È l'unico uomo che salta l'uomo. E di conseguenza secondo me è un giocatore che può essere
che non riesce a saltare la panchina, può
esserci utile, però io non credo nemmeno all'alibi del campo eccetera, perché no. Questo non mi piace.
No, Flavio, non è per smentire Conte, dice lui, dice che ha trovato risposte, secondo me ha trovato occupato stasera.
Per favore.
Vabbè, la battutona di Sergio Friscia.
Ma una trasmissione comica, ma era
anche,
il grande
anche,
Marco Tardelli.
Era il grande Marco Tardelli, ma secondo me Flavio Insinna nel suo garbo, nella sua educazione, ma anche nella sua così nel suo stupore di fronte al talk, al genere talk, dice: ma se avesse segnato Insigne?"
Ho capito, ma però la risposta di Tardelli è giusta, cioè gli ha detto, avremmo detto che era una partita
sì.
brutta, che però avevamo vinto per...
Secondo me no, se avesse segnato Insigne avremmo fatto tutti, l'Italia, questa grande squadra, ce lo saremmo dimenticato.
Però è vero, è una considerazione intelligente quella di Insigne, però allora chiudiamoli, non facciamo il grande match neanche.
Ma
cioè,
sono tre anni che ci chiediamo se sono vivi o sono morti.
Ma non quelli di sport, sono quelli di politica che, come ha detto Fabio Fazzi, lo sai.
Lo sai che adesso insomma, la novità è stata confermata. Ballarò muore, Ballarò defunge.
No, come muore?
Sì, Ballarò
questo
defunge.
Salutiamo.
Salutiamo. Una
commuovia.
Faccia bella.
No, a parte che a me piaceva tantissimo Massimo Giannini.
Proprio come
perché
se gli avessi
muore?
Detto del gatto. No, perché cioè, muore? Perché il nuovo conduttore del talk di approfondimento su Rai 3 sarà, e io sono contentissima, Gianluca Semprini, che viene da Sky TG24,
sì.
Lo ha confermato Daria Bignardi dopo mille indiscrezioni. Infatti, diciamo un retroscena, noi lo volevamo chiamare da qualche puntata, però dicevamo, ma secondo me in questo periodo Semprini non ci risponde.
Lo potevamo intuire, dici?
Però non poteva, l'avevamo intuito. Sono molto contenta perché lui è molto bravo.
E
ma...
il look della Bignardi ti piace? Il nuovo?
Ma un sacco! Quel
vedi.
Taglio corto un po' sale e pepe, bellissimo, la adoro, fantastico, il taglio è fantastico.
Adesso lo voglio vedere su Marco, bene, bene.
No, quindi? Comunque dicevamo, lei ha detto non solo
che
il
non si chiama,
nuovo
sì.
conduttore,
Semprini.
Ma che non è più tempo dei lunghi talk da 3 ore, dopotutto il talk all'americana è più corto, è più rapido, più incisivo, siamo noi ad averlo allungato a dismisura, perché noi per una questione di ascolti e per abitudini allunghiamo la prima serata a dismisura,
e quindi saranno brevi, saranno
90 minuti. Dice.
90 minuti, va bene. Ma non si chiama più Ballarò, non si sa.
No, a quanto pare se il format cambia completamente, cambiano anche il titolo. Martedì mattina c'è la presentazione dei Palinsesti Rai.
Ah, quindi facciamo la prossima puntata.
La prossima puntata sapremo tutto.
Va bene, no, però
dettaglio.
Adesso, scusa, prima di andare in pubblicità possiamo?
Sì.
Oh, anzi, in traffico dobbiamo
in traffico, sì.
E poi non si dice pubblicità, no? Il bravo conduttore non deve dire...
Pubblicità è un po'...
Vabbè,
non so,
reclam,
è un po' cheap.
No, carosello.
No, carosello, no. Io sono per carosello.
E comunque il traffico. Ma prima del traffico diciamo che ci siamo accorti.
Abbiamo giocato
cioè,
un po' sulla
sì,
Brexit.
Ci siamo accorti leggendo alcuni giornali che aveva vinto Remain.
Allora,
no?
Leggendo i giornali della mattina dopo...
Quelli lì no, ha vinto che si ha... Sono rimasti, no?
Sì, sì, i giornali della mattina dopo ce lo davano per
sono
certo.
Sono rimasti, ma David Cameron comunque chissà perché si dimette, no?
Vabbè,
nonostante...
Vabbè,
no,
vabbè,
scherziamo.
L'ironia sui giornali.
Ce ne siamo accorti. Come si dimette?
Sentiamo qua.
And I've spoken to Her Majesty the Queen this morning to advise her of the steps that I'm taking. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. And I think it's right that this new Prime Minister takes the decision about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the EU.
Beh, ragazzi, io la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea, io vorrei già un po' entrare in Gran Bretagna, ma non per la Brexit, ma
per la lingua, come faremo senza, cioè è drammatica questa cosa, ma veramente no,
non lo so. Allora facciamo una cosa, siccome
ci pensiamo,
sì, l'argomento merita un po' di riflessione, facciamo,
sarà che non volevano mettere la guida a sinistra,
può essere, può
se non era quello,
può essere, o sì, sistemi
traffico,
metrici
a proposito di guida.
Traffico e poi ne parleremo a lungo.
Radio Tube.
E rieccoci insieme dopo il traffico, lo abbiamo detto, Brexit.
Sì, no, perché
che
Brexit,
notte.
Che notte. Io in piedi l'ho fatto, anzi seduto, ma insomma la scrivania.
No, allora,
comunque,
io
Brexit.
Ero in diretta con lo speciale di Radio 24 che si concludeva all'una. In realtà sono entrata un po' di corsa perché prima ho fatto i giornali radio, dopo il giornale radio mezzanotte sono entrata nello speciale e così seguivo i social come mio solito e verso l'una meno cinque.
Sì.
Deborah Rosciani ancora ride perché io verso l'una meno cinque alzo il ditino e dico, ma veramente qua ci sarebbe un sondaggio che dice
che
Liv vince. Dopotutto, ovviamente con tutte le cautele del caso, però era tutto lo speciale, ma non solo il nostro, era improntato sui primi sondaggi che davano invece un Remain più alto. E quindi sempre dicendo, no, però guardate che non è, però...
C'era il problema dell'affluenza, una serie di problemi,
invece
Liv se ne sono andati.
Io
però
seguivo i social
realtà...
e i social italiani erano divisi in due in realtà, cioè, non tra Remain e Liv, ma tra Maratona Mentana e Porta a Porta.
Beh, ma Maratona Mentana però aveva, fino diciamo a un evento clou accaduto da Vespa, Maratona Mentana era proprio...
Beh, Maratona Mentana
sui social è proprio...
Anche perché ormai la 7 ha smesso di proporre hashtag alternativi.
C'è sempre Mentana, anche se parlano di sport.
Ormai è sempre Maratona Mentana.
È diventato
Cosa
un genere.
Cosa è successo da Vespa intanto?
Ma diciamo che l'ex ministro onorevole Brunetta non ha preso benissimo, ha sottolineato che uno degli ospiti di Vespa,
sì,
ovvero il manager Davide Serra, non si è capito bene, però ha detto qualcosa tipo, beh, diciamolo che è amico di Renzi. A parte che però comunque non è che tutti quando vanno in televisione devono dire di tutti chi sono amici, no?
Sì,
io per esempio sono amico di Marta Cagnola, però
ma
se mi
invitano
non è che
lo dici.
Dico sempre, ah, però sono amico di Marta Cagnola.
Vabbè, però allora mostriamo alla radio quello che
Vespa, c'è. E Vespa ha perso completamente la plomba, gliene ha dette di ogni, senti che roba.
Sentiamo.
Il vero tema cos'è? Che se io prendo esempio i dati dell'associazione della Confindustria, delle...
Stia al suo posto, anche lei stia al suo posto.
Lei non ha il diritto.
E chi è?
Ma scusi, lei che titolo ha per interrompere una persona?
È amico di Renzi.
Oh, è questo un peccato mortale? È un peccato mortale. E allora qual è il problema?
Diciamolo. Solo diciamolo.
Ma perché se fosse amico suo avrebbe maggiore legittimità?
Diciamolo.
Dobbiamo fare un sondaggio per sapere come la pensa di Finanzieri?
Diciamolo. Solo diciamolo.
Guardi, quando la propaganda politica
non
arriva a questo
punto,
sì, scusi,
o quando la sottomissione politica.
Qual è la sottomissione? Qual è la sottomissione?
Perché questo tono
qual è?
Con me? Perché questo
no,
tono
perché
con
questo tono
me?
Suo
no,
con lui.
Io
perché
visto,
lei
io
è un ospite, lei deve
dire,
rispettare.
Anche lei è un ospite.
Ma si è arrabbiato sul serio?
Sì, ma poi tra l'altro
ma
tanto non è che proprio spesso.
Io non l'avevo mai sentito così.
Ma no, beh, gli parte proprio perché
proprio
non gli piaceva
da 0 a 100.
Sai quando c'è, come si fa, quello che io faccio sempre con te, che sbagliando, no? Che faccio la voce sotto, quella lì può dare fastidio a un conduttore.
Se non è abituata come te, una santa.
Sì.
Una santa, proprio
così, proprio c'è scritto Marta Cagnola santa. Invece
sì.
Comunque no, la notizia veramente è questa cosa qua di Brexit, intanto perché è inaspettata, poi perché è un periodo che insomma ci sono notizie una dopo l'altra, Donald Trump vince e i populismi e le elezioni a sorpresa in Italia e l'Europa che non se la passa bene, e poi questo è un periodo in cui le campagne elettorali sono veramente molto studiate, costruite. Per esempio Donald Trump, che pure ha vinto le primarie negli Stati Uniti, ha per il momento allontanato il capo della sua campagna elettorale perché non contento dei sondaggi. Tu sai, lo sai?
No, no, sono no, qua che ti aspetto, sto no, prendendo appunti.
No, sì, stai prendendo appunti sullo smartphone.
Come sempre.
Sì. Allora, dicevo che anche in Italia ci sarà un referendum. Insomma, Brexit è stata una grandissima campagna elettorale che è durata a lungo, con in campo molte leadership, per esempio il neo sindaco di Londra, per esempio Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra, aspirante premier conservatore, lui sul fronte del no. David Cameron, primo effetto del referendum, l'annuncio delle sue dimissioni. Nigel Farage, insomma, una grande campagna elettorale. E allora, siccome ho ricevuto un'intelligentissima mail a riguardo, ho detto, ma perché non parliamo di come si fa una campagna elettorale su un tema forte e grande, non tanto sull'eleggere qualcuno, ma sullo scegliere qualcosa, una riforma della Costituzione o se stare o no in Europa. Ti è piaciuta come
mi è piaciuta come spiegazione? Allora racconta chi stiamo
e allora abbiamo chiamato,
chiamare in causa.
Abbiamo chiamato un esperto di comunicazione anche politica, che abbiamo al telefono, ma perché mi fai fare il presentatore?
Ma perché mi hai preso una bella preview?
Marco Cacciotto, ci abbiamo al telefono?
Buonasera.
Eccomi,
Marco.
Eccomi, buonasera.
Marco, so che lei ha conosciuto da vicino chi si è occupato di questa campagna per il o la Brexit, è così?
Esatto, perché poi la curiosità è che si sono scontrati due strateghi americani in questa campagna. Uno era Jim Messina, che guidava la campagna per l'IN e che anche tra l'altro è stato ingaggiato da Matteo Renzi per il referendum di ottobre.
E l'altro è un altro americano
che si chiama Jerry Gunster, che è di una società che invece è specializzata nel condurre referendum e hanno condotto in tutto il mondo centinaia di referendum. E qui c'è un punto, condurre una campagna referendaria non è esattamente la stessa cosa di una campagna politica, perché le campagne referendarie si giocano sulle issue più che sulle individualità e sulle varie personalità. Poi è vero che ci sono stati una serie di leader che si sono giocati il loro futuro politico, ma i referendum vengono vinti quando si riesce a rivolgersi alle preoccupazioni quotidiane dei cittadini. E allora qua noi potremmo citare un nostro classico, che è Cesare, che diceva tutto sta nel cogliere il punto, non nel combattere. Qui secondo me l'elemento fondamentale che è stato un po' perso in tante analisi era su quale tema si scontravano le campagne per convincere gli indecisi dell'ultimo momento, che erano anche numerosi. Cioè, alla fine la questione chiave è stata l'immigrazione.
Certo.
Che non era esattamente il tema trattato da molti appelli razionali, soprattutto della campagna per l'IN, che si concentrava sulla paura economica, su quello che vi può accadere se l'Inghilterra esce. Però questa tematica è stata molto meno efficace di altre due. Una è l'immigrazione e l'altra è la voglia di indipendenza. Gli appelli, secondo me, dell'ultimo momento di una serie di vertici dell'Unione Europea, quasi minacciosi, come per dire poi sono cavoli vostri se uscite, molto minacciosi, secondo me hanno in realtà provocato una reazione opposta, che è quella che tipica degli inglesi, no? Di indipendenza e di non voler nessuno che decida al posto loro, che era tra l'altro una delle argomentazioni della campagna per uscire. Cioè, volete che le decisioni fondamentali siano prese a
di fuori
o a Londra?
Ecco, infatti a me è sembrato, è più che altro una domanda che le pongo, che il fronte del restare in Europa facesse spesso un elenco di ragioni per, quindi come dire, avesse un racconto della propria posizione fatto per punti e per di più per tanti punti, cioè anche l'intervento appunto in un dibattito del sindaco di Londra ne ha elencati veramente tantissimi. Dall'altra parte rispondevano sempre con una o due cose, esattamente le cose che diceva lei. Quindi in una campagna referendaria, o forse in genere in una campagna elettorale, vince chi sa dire una, massimo due cose?
Sì, cioè sostanzialmente chi sa cogliere il punto, qual è la preoccupazione maggiore, qual è l'elemento che può far decidere quelli che sono logicamente gli elettori target, quelli che ti servono per vincere, compresi gli indecisi, il 20% che si stimava che avrebbero deciso nelle ultime due settimane, qual è il driver, si dice tecnicamente, che può convincerli a votare in una direzione o nell'altra. E se uno per curiosità va a vedersi i siti delle due campagne, effettivamente la campagna del Lino, oltre ad essere anche più razionale, ha argomentazioni molto più complesse, ha documenti con 100 ragioni per essere a favore del Lino. troppo materiale, troppe cose, e questo ha reso molto, molto più difficile. Poi è vero che anche i target erano differenti, perché se vediamo l'alta scolarità ha votato a favore dell'IN, diciamo, la parte meno cittadina e con più bassa scolarità ha votato a favore dell'uscita dall'Unione Europea, quindi per forza doveva avere anche argomentazioni molto più dirette e più semplici. Ma a prescindere, a mio avviso, è importante saper semplificare il messaggio, cogliere quei due o tre punti, visto che siamo in una società dove l'attenzione è sempre più scarsa perché siamo bombardati di messaggi, che possono essere pertinenti e colpire l'attenzione delle persone e motivarle a votare. Quindi la semplificazione, cogliere il punto, è fondamentale. E c'è anche un altro aspetto molto importante da questo punto di vista, che si può vedere nelle due campagne, che secondo me è stata una scelta vincente. Mentre la campagna dell'IN ha giocato sulle personaggi famosi,
certo,
l'altra ha giocato sulla ordinary people.
Sì.
Se voi andate a vedere gli ambassador che hanno messo sul sito, sono persone comuni, le persone comuni che fanno la campagna e parlano ad altre persone comuni. Questo è, a mio avviso, è stato un altro elemento fondamentale della vittoria.
Domanda maliziosa: che lezione si può trarre o può trarre lo schieramento, diciamo, di Matteo Renzi o lo schieramento del no per il referendum sulla riforma costituzionale in Italia dal referendum britannico, se può trarre una lezione?
Beh, primo, attenzione alla personalizzazione, che può essere una trappola ed una minaccia.
Cioè l'altra, che diventi un referendum contro Renzi.
Esatto, esatto. La questione è la riforma costituzionale, e qui è più difficile perché che come migliora il sì o il no, o peggiora la condizione personale dei cittadini. Perché votare sì e perché votare no, ma dal punto di vista di come può migliorare la tua vita quotidiana. So che è difficile su una riforma costituzionale,
chiarissimo.
Però il concetto è quello, perché se no diventa un tema politico da commentatori politici, da opinionisti, o cercare di fare una mobilitazione di parte. Ma quello che si è visto negli ultimi referendum, non solo in Italia ma negli altri paesi, che gli elettori, quando sono raggiunti da argomentazioni forti, non seguono l'indicazione dei loro leader.
Certo.
Sono più liberi di testa in un certo senso, quando la pancia libera da un certo punto di vista anche dall'appartenenza ideologica, culturale e politica.
Molto molto interessante.
Ci torniamo,
questo
mi sa,
sì, mi sa che dobbiamo per forza tornarci, e torneremo a disturbare allora Marco Cacciotto. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Molto 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 interessante.
E adesso c'è un po' di
pausa. Tra poco saremo ancora insieme.
Amore. 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 Amore.
Amore.
Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi.
Ascoltaci anche in digital radio. Radio Tube.
E dopo aver parlato tanto di Europa tra calcio e Brexit, un argomento che ha tenuto banco negli ultimi giorni, nelle ultime ore.
Finalmente, io aspettavo questo momento, credo dalla prima puntata, 3 anni in quanto hai detto, 39 puntate.
Sì, questa è la 39esima puntata della terza stagione.
Tu lo sai che io proprio aspettavo questo momento, perché finalmente possiamo parlare delle elezioni.
Sì, perché dopo tutto questo silenzio elettorale,
esatto,
lo so che volevi parlare di politica.
Particolare e originale.
Sì, no, comincio a aver paura.
No, soprattutto lontanissimo dalle tue conoscenze, così finalmente, voglio dire, conosci un luogo, un posto diverso.
Ah, va bene.
E poi c'è anche un aspetto di cronaca interessante.
Ok,
perché
allora,
tu sai che la Lombardia alle recenti elezioni è andata un po' in controtendenza, nel senso che se uno prendesse solo la Lombardia, il grande sconfitto o lo sconfitto Matteo Renzi non avrebbe perso, perché in Lombardia, Varese, Milano, tutti i capoluoghi. Però c'è un'importante città dove ha perso, un'importante città dove ha perso non lui, dove ha perso il PD, un'importante città da un nome molto internazionale, Vim City, diciamolo ai, ai nostri ascoltatori.
No, non ho capito, tutte le settimane mi prendi in giro per il fatto che io sono di Vimercate e vuoi parlare di Vimercate?
Vogliamo parlare di Vimercate, ma soprattutto abbiamo l'onore di avere il neoeletto primo cittadino.
No,
tu sei la seconda, possiamo chiedere se tu sei la seconda ad onorem.
Abbiamo davvero il sindaco di Vimercate?
Sì, non chiedere spostamenti di... voglio la mia pandina, la devo parcheggiare, perché non si fa
Non farò niente
eletto
interessi
con
privati.
Il Movimento 5 Stelle
con un ribaltone clamoroso, ma adesso chiederemo a lui un po' il senso.
Vai,
di
presentalo tu, perché
allora con un po' di emozione presento il primo cittadino di una città che io consiglio a tutti di visitare, perché è veramente molto molto bella, provincia di Monza e Brianza. Abbiamo il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini. Buonasera sindaco.
Buonasera, buonasera a tutti. Che presentazione.
Che roba. Beh, intanto io faccio anche un po'
spesso
da proloco, perché Vimercate è bella, Daniele. Ma guarda che è bella Vimercate,
io
tu
mica
non la conosci.
Poi
non
è
la conosce,
cioè,
sindaco,
uno degli
non ha mai venuto.
Più importanti, no?
Ma certo.
Quindi, no, non sono mai venuto. Cosa ne sai?
Allora... sindaco, è stata un'elezione molto particolare in un comune davvero particolare. Lei come ha fatto questa follia di candidarsi in un comune nel quale, insomma, tutte le scommesse erano un po' contro?
Ma forse è stato questo il motivo per cui mi sono candidato a cuor leggero, cioè, nel senso che era un'impresa che appariva veramente impossibile. Nasceva però diciamo personalmente da una sensazione di rigetto verso la politica, in cui uno da ragazzo si avvicina, inizia a sperare, vedi questi personaggi così lontani e poi ti accorgi che perdono rapidamente di dignità, fanno delle operazioni, anche delle dichiarazioni, parlo di anni fa, la televisione in questo ha influito moltissimo, per cui ti disaffezioni ai partiti tradizionali, metti su famiglia, hai dei figli e cominci a pensare cosa puoi lasciare per il futuro, cioè cosa faccio, abbandono il mio paese perché mi rendo conto che non è guidato come vorrei, non ho questo carattere, non ho avuto questo spunto, tantissimi della mia generazione lo hanno fatto o vorrebbero farlo, ho deciso invece, se non mi andavano bene le persone che mi rappresentavano, di dire ok, prova a metterci la faccia tu, se sei così bravo, mi sono detto, vediamo che cosa sei in grado di fare. Poi si sente dall'accento che non sono proprio brianzolo, quindi
è un filo
di verve toscana che può aiutare. Abbiamo cercato di sollecitare, di dare dei colpi, delle sollecitazioni, cercare degli angoli dove inserirsi, e questa attività in qualche modo adesso ci dà ragione.
Questo è proprio il bello dell'amministrazione locale. Però Daniele, so che tu avevi anche delle visioni più...
No, secondo me il caso di Vimercate, cui noi vogliamo bene perché vogliamo bene a Marte e tutto il resto, è al di là di tutto giornalisticamente interessante, perché la domanda che io volevo porle è proprio questa. Perché in altre città, anche del nord, il caso di Torino è eclatante, in altre regioni il Movimento 5 Stelle riesce ad avere delle affermazioni crescenti nel corso del tempo, invece in Lombardia questo non accade. A Milano un risultato diciamo attorno al 10%, comunque lontano da altri risultati, ma non soltanto a Milano, anche in altre zone della Lombardia. Lei se ne è dato una spiegazione?
Guardando quello che è successo sul nostro territorio, ho interpretato la cosa in questo modo: le persone alla fine tendono a voler conoscere i candidati che andranno a votare, quindi c'è una forte componente di conoscenza diretta delle persone, ma c'è anche una forte componente di ricerca del simbolo, per cui probabilmente la Lombardia ha ancora un'idea, una concezione, la popolazione normalmente va a cercare un riferimento in qualche modo noto, specialmente in Brianza ci sono paesi più piccoli ovviamente di Vimercate, dove è molto importante avere un'estrazione di famiglie conosciute, storiche del territorio, per cui il primo turno è stato un po' la prima svolta. lo dobbiamo al fatto che la destra, come ormai capita da un po' di tempo, si è divisa internamente, non hanno trovato una quadra per andare uniti, quindi si è formata una lista civica, un'altra lista con i simboli di Lega e Forza Italia, e hanno catalizzato una buona parte dell'opposizione al centro-sinistra, ma si sono divisi equamente un 30% dei voti.
E diciamo questo, che questo è quello che è successo anche in altre realtà, in altre zone.
Esatto.
Beh, molto onesto da parte sua anche raccontarlo come aspetto, cioè una delle ragioni della sua vittoria, sta dicendo, è stata la divisione di uno degli altri schiamenti.
È innegabile, lo dicono i numeri. Se fossero andati
però molto probabilmente sarà accaduto con lei quello che è accaduto in altre zone d'Italia, che molti elettori di centrodestra abbiano invece votato per lei poi.
Sì, diciamo che la fase del ballottaggio, io dico fortunatamente, ci siamo arrivati senza aver fatto nessun calcolo precedente, perché a quel punto l'unico principio a cui ci siamo attenuti era quello a cui dovevamo attenerci, cioè quello di fare una relazione diretta con i cittadini. Sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che le persone, proprio i cittadini, si sono resi conto, io ho percepito proprio questo aspetto particolare, si sono resi conto che era tornata nelle loro mani una scelta. Stavolta non proponeva più i simboli classici che uno magari va a cercare anche un po' distrattamente perché ha riposto una fiducia o un meno peggio, diciamola come vogliamo. In questo caso invece non c'erano più quei simboli a disposizione, c'erano due persone, abbiamo cercato di trasformarlo in due presenze, due modelli, almeno io ho lavorato molto nel cercare di spiegarlo sul territorio, la presenza anche di un aiuto innegabile da Roma mi ha dato una mano, perché il movimento non è comunque un fenomeno isolato e locale, ma ormai ha una dimensione nazionale importante, e credo di esserci riuscito, cioè di essere riuscito a rappresentare per la mia città un'alternativa non distruttiva, un'alternativa che vuole recuperare e ampliare quello di buono che è stato fatto, perché Vimercato è una bella città, e vuole però anche intervenire e correggere alcuni aspetti.
Ma lei ha pianto all'insediamento?
Beh, 30 voti, fare il ribaltone per 30 voti non è una cosa da poco.
No, appunto, poi no, Virginia Raggi a Roma pianto, no? Era una cosa così rivoluzionaria. Che cosa ha provato lei quando ha visto il neo sindaco di Roma commossa?
Beh, diciamo, anch'io sono stato molto commosso, mi ha veramente toccato, perché diciamo in questo momento la capisco in modo molto molto particolare. L'impatto con l'amministrazione non è una cosa banale.
Voglio parlare di rete, perché noi utilizziamo spesso i video nella nostra trasmissione, perché i video in rete raccontano la realtà. Allora, intanto, il fatto che video a parte, le autocandidature spontanee per diventare assessore sono fino a domani, domenica?
Fino a domenica sera, poi lunedì avremo l'ultima scrematura, la stiamo già facendo perché ci sono moltissime persone che stanno rispondendo, ci sono curriculum che ci sorprendono veramente.
Io conosco una vimercatese riccia, una a Modino.
Ma
faccio
un lavoro.
Dico te, dico un'altra.
Mica
l'unica.
Vabbè,
che
mi guardavi
conosco
con quell'aria lì. No, non posso candidarmi a fare l'assessore. È un mestiere che richiede tempo.
Io dovrei fare il co-assessore.
Esatto, no, richiede tempo e dedizione.
No, molto bene. Ma Gigia?
Ecco, poi volevo invece parlare di questa cosa, del fatto che voi avete utilizzato, nonostante appunto Vimercate non sia una grande metropoli, però una città di medie dimensioni e molto vivace, voi per primi vi siete inventati dei video virali, avete inventato un personaggio. Ne voglio mostrare un pezzettino di un video che ha avuto molto successo, perché noi a Vimercate abbiamo una raccolta differenziata molto particolare, e vi siete inventati il personaggio di Nonna Gigia che impara a fare la raccolta differenziata. Oh. Lo mostriamo alla radio.
Nonna Gigia, cominciamo con l'umido. Si usano solo i sacchetti Mater B, questi qua, anche quelli del supermercato, ma questi qua, Mater B, per l'umido. Si mettono tutti gli scarti da cucina, guarda, le bucce, gli avanzi, le gusci di noce, anche lo stuzzicadenti, fazzolettini e anche gli scottex, anche se sono unti e sporchi, vanno tutti nell'umido. Va bene?
Bene.
Multipack, no? È facilissimo. Il vetro no, ma il coperchietto di metallo da qua.
Beh, devo dire che vi siete inventati un personaggio che poi ha fatto molte puntate anche in campagna elettorale. È stata un'idea carina, sindaco.
Assolutamente, ma è nata veramente per caso, perché già nella passata mandatura, mi dicono si dice così, io ero consigliere di minoranza e abbiamo sempre lavorato con l'amministrazione dove c'è stato lo spazio e l'occasione per promuovere delle iniziative, tra cui appunto la tariffa puntuale, cosa che dobbiamo ancora implementare e completare, e l'adozione del sacco rosso, quindi il sacco prepagato. C'è stato poi al momento dell'entrata in campo ovviamente un momento di shock per la cittadinanza, chi non era preparato, chi non sapeva, chi di qua, chi di là. Abbiamo criticato soprattutto che non fosse stata fatta una informazione sufficiente nei confronti delle persone anziane che si trovavano di fronte a questo piccolo cambiamento. È stata un'occasione proprio da un pomeriggio, ci siamo inventati questo personaggio, meglio l'abbiamo preso in eredità, perché la signora collabora e si diverte moltissimo in una piccola compagnia teatrale amatoriale, sono dei vicini di casa, abitanti dello stesso quartiere, che amano mettere in scena delle rappresentazioni dialettali, e lei aveva questo personaggio, quindi parrucca ed occhiali pronti, e si è prestata molto molto volentieri. Da lì abbiamo avuto un successo quasi insperato.
Che poi davvero Avimercate l'hanno visto tutti. Adesso
grazie.
Lo teniamo d'occhio però il sindaco.
Sì, beh, certo. Fa checking.
Questo è quello che mi aspetto e che purtroppo temo, ma è parte del gioco. Volendo
no, ma
fare
poi
un
per il sindaco neoeletto deve essere un incubo, perché tutti arrivano e ti dicono lì c'è la buca, là ho scritto 25 anni fa il sindaco che c'era lo... Pazzesco. Auguri per questi giorni. Auguri, buon lavoro.
Grazie al neo sindaco di Vimercate Francesco
Qual
Sartini.
È il piatto tipico di Vimercate?
E noi mangiamo la cassola, poi
vabbè,
abbiamo
la
torta di latte, poi abbiamo le frittelle di Sant'Antonio.
Finalmente le frittelle di Sant'Antonio. Dopo una piccola pausa per il traffico, Marta Cagnola ci racconterà come si fanno le frittelle di Sant'Antonio.
Va bene, momento
cucina. Prendete
cucino.
Carta e penna.
No, faccio nonna Gigia, lasciamo a nonna Gigia il ruolo di
le
nonna
frittelle
Gigia. Traffico,
di
ci troviamo tra poco.
Radio Tube.
E come vola il tempo quando ci si diverte.
Sì, ma...
vabbè, sono contenta di aver parlato della mia città.
Moltissimo.
Ma mi prendi in giro da 3 anni, Vimercate,
non ti prendo
vedi?
Affatto in giro, ho massimo rispetto per le città di quelle dimensioni, con quella storia,
25.800
con quel ruolo
abitanti.
Sociale che svolgono enorme.
Sì. No, e poi è davvero un po' lo specchio di tante
sì, esatto, e poi un racconto, però in questo ultimo blocco finalmente parliamo.
No, aspetta, dai, no. Abbiamo citato la Raggi. Posso far vedere un video?
Ti piace la
no,
Raggi?
Allora,
ti piace?
No, aspetta,
sei
aspetta,
più
aspetta.
Timboschi?
Aspetta.
La salutata?
No, aspetta.
Non la saluta. Cosa?
Questo video è
cosa
bellissimo, non tanto per la Raggi.
No.
Ma perché io l'ho trovato su Corriere.it. Io non so di chi sono le voci fuori campo di quelli che la chiamano da sotto.
Ok, però se siete voi chiamateci.
È bellissimo.
Etta di Bellasi,
no, se, non è tanto, lei è carina, si commuove, ma è quello che succede sotto che mi fa ridere.
Allora, cioè tutto il mondo parla della Raggi e tu invece vuoi sapere chi sono questi due.
È un po' come il tizio, quello con la birra che stava dietro a Farage quando parlava. Io guardavo solo il tizio dietro con la bottiglia di birra.
Vediamo
la Raggi.
Quando mi sono affacciata al famoso balconcino, si chiama Roma, ora ve lo faccio vedere, quello che dà sui fori, non ho trattenuto le lacrime, mi sono davvero emozionata.
È felice però. Questa che sta piagne.
Sta piagne.
Virginia, guarda che ti abbiamo votato anche noi, tranquilla!
Suanarchico.
Questo sotto t'abbiamo che la chiama. T'abbiamo suanarchico. È bellissima, secondo me, che sta piagne. Bellissimo questo video. No, non so chi fossero, però veramente molto carino. Dai,
saranno
però
militanti.
Cambiamo argomento.
Cambiamo argomento. Basta politica, parliamo della nostra passione.
È da un po' che non parliamo
passione.
Della nostra passione nel contenitore di Radio Tube, perché ogni tanto ne parlo nel sabato del villaggio.
Eh sì, perché i temi forti te li tieni nelle prime due ore. Per le prime due ore che preferisci del sabato.
Antipatico. No, ma perché nelle prime due ore ci sono delle cose
seriamente
più di consigli.
Scusazio, non petita, manifa. Sì. Ecco appunto.
Sì, Manifazio Manifesto.
È uscito un libro importante.
La nuova fabbrica dei sogni. È un libro edito dal Saggiatore, miti e riti delle serie TV americane. E noi siamo molto appassionati di questo tema. Gli autori sono Aldo Grasso e Cecilia Penati. E io sono molto, molto contenta di avere con noi la docente di linguaggi televisivi all'Università Cattolica di Milano, nonché amica mia, Cecilia Penati. Ciao Cecilia.
Ciao. Buongiorno a tutti. Un saluto anche ai vostri ascoltatori.
Anche Cecilia è in zona Brianza, quindi stai attento, no, non dire più niente di male.
C'è qualcun altro in regia? Filippo? No.
Filippo è comasco. Filippo Aureggio è comasco, quindi esatto. No, qui è Brianza Pride. Cecilia, un tema delicatissimo quello delle serie TV americane, perché adesso sono tutti esperti. Che cosa avete analizzato in questa nuova fabbrica dei sogni?
Ma guarda, abbiamo cercato un po' di capire di più di questo genere televisivo che è diventato, direi, negli ultimi 10 anni uno dei riferimenti, diciamo così, anche culturali più importanti anche per il pubblico italiano. E questa è già una grande rivoluzione, una grande novità, perché appunto in epoche passate il telefilm era un riempitivo, era qualcosa che veniva collocato per tappare i buchi di palinsesto. Direi che appunto in questi ultimi 10 anni, forse anche 15, il telefilm è diventato un oggetto culturale alto, uno strumento che costruisce gli immaginari collettivi con una potenza molto simile a quella del cinema, della grande letteratura. E quindi abbiamo cercato, diciamo, a partire un po' da questa idea della grande rivalutazione culturale delle serie televisive, di capirne di più, di capire come sono nate storicamente. Quindi io in particolare mi sono occupata un pochino di ricostruire una storia per tappe, a partire dagli anni 40 del Novecento ad arrivare fino ad oggi. E poi ci siamo un pochino preoccupati di, insomma, analizzare, di concentrarci su i prodotti, le serie più forti, più importanti appunto degli ultimi 10 anni, cercando di capire i ruoli dei personaggi, cercando di capire quali grandi temi sono emersi da questi racconti seriali e analizzando anche le figure degli autori, gli showrunner che le hanno firmate, che oramai sono considerati, insomma, al pari dei grandi romanzieri, dei grandi autori della letteratura.
Infatti l'anno scorso alla Mostra di Venezia c'era un documentario su Brian De Palma. A un certo punto hanno chiesto a Brian De Palma: ma tu vorresti girare una serie televisiva? E lui ha risposto: no, perché io sono un regista e in TV i registi non contano niente, perché fa tutto lo showrunner, lo sceneggiatore. È vero?
È assolutamente vero. Sappiamo che i registi, per esempio, cambiano anche molto spesso nel corso degli episodi, sono più non voglio dire dei tecnici, ma dei professionisti che si occupano di quella dimensione lì, di appunto di girare materialmente le serie. Però il leader, il ruolo, diciamo, più importante è quello ricoperto dallo showrunner, che molto spesso è anche chi materialmente scrive queste serie, o quantomeno ne supervisiona la scrittura, ma soprattutto è la persona che tiene le fila di tutto il processo di costruzione della serie, supervisione i casting, ha un occhio sul budget, appunto ha un rapporto molto stretto con, diciamo così, i vari sceneggiatori che scrivono le diverse linee narrative. Insomma, un ruolo di primo piano è anche la persona che pubblicamente difende questi prodotti, ne parla, leggiamo sulla stampa americana praticamente quotidianamente interviste ai grandi showrunner delle serie TV, che sono diventati appunto dei riferimenti culturali, diciamo.
Cecilia, no, io avevo una curiosità, forse una domanda un po' scema, però è una curiosità che ho. Che differenza c'è tra una serie TV tipo Il Trono di Spade, oppure I Soprano, The Wire, e da una parte i telefilm alla MacGyver della mia generazione, oppure i telefilm alla Dallas Dynasty? Perché io mi rendo conto che sono cose molto diverse, però non so se sono cambiato io, è cambiato il telespettatore, oppure sono proprio generi diversi.
È cambiato un po' il telespettatore, che si aspetta da appunto questi racconti televisivi qualcosa di sempre più complesso, diciamo. Secondo me la parola chiave è complessità. Cosa differenzia Il Trono di Spade dai serial alla Dynasty, Dallas, che citavi tu prima? Il livello di appunto complessità e di articolazione di questi racconti, sia da un punto di vista di scrittura che di personaggi, cast. Cioè, chi segue Il Trono di Spade lo sa, cioè, quanti personaggi saranno entrati nelle stagioni che abbiamo visto fino ad oggi. una quantità spropositata che se non ho di fianco un elenco di Wikipedia faccio fatica anche a ricordarmeli, sì. No? E quindi questo tema della complessità secondo me è fondamentale. Poi proprio anche la questione dell'orizzontalità delle trame, cioè sono racconti che proseguono episodio per episodio lungo anche molte stagioni, molti anni, richiedono allo spettatore un allenamento anche di memoria e di attenzione, esatto. Non da poco.
Tant'è vero che adesso subentra la critica proprio su questo fronte. Una delle critiche che più spesso si sente è: ma beh, adesso è troppo complesso.
Beh, io devo dire che adesso hanno cancellato Vinyl questa settimana, quella di HBO sul mondo del rock, era complessissima. Io mi perdevo ogni tanto, dovevo fermare, sì, dovevo fermare perché la vedevo registrata, dovevo fermare la registrazione e tornare indietro.
Ma tanto mica ti interrogano dopo, secchione.
Ecco, no, io invece ho una curiosità, così approfittiamo del fatto di avere Cecilia Penati. Hai citato Game of Thrones questa settimana, liti violentissime in rete sempre per il problema degli spoiler, delle
dramma,
anticipazioni, tragedia degli
crimine.
Spoiler, ecco, da te che sei insomma docente di linguaggi televisivi, è un aspetto che fino a qualche anno fa
ed è irrisolvibile peraltro.
No, è irrisolvibile, poi ormai con la moltiplicazione delle piattaforme, delle possibilità di accesso al contenuto televisivo americano che ormai è praticamente, diciamo così, sincronizzata la messa in onda italiana a quella americana, secondo me purtroppo la questione dello spoiler è diventata sempre più diciamo così irrisolvibile e lo spettatore, diciamo così, ha l'obbligo di essere al pari con tutto. Se non lo è, non voglio dire peggio per lui, però è veramente difficile tenersi fuori da tutto il sistema che anche sui social network si alimenta, cioè è impossibile neanche barricandosi in casa non avere un, diciamo così, un riferimento a quello.
Ma
che
qual
è
la tua preferita?
Guarda, la mia preferita è una serie in realtà che in Italia non ha avuto questa grande esplosione, che si chiama The Good Wife.
Ah, bellissima.
Esatto, è un legal drama con moltissimi riferimenti alla politica e alla società americana, ma è anche uno studio di personaggio bellissimo su questo personaggio femminile di Alicia Florrick, che a me ha portato via il cuore proprio.
Ma poi c'era Mr. Big, no? Di Sex and the City.
Il marito fedifrago dell'avvocatessa protagonista della serie. Era un personaggio molto cupo, molto ambiguo, che però insomma molto lontano da Mr. Big, ecco.
Devo dire che noi parliamo ancora di Mr. Big come se Sex and the City si fosse conclusa
ieri.
Due anni fa invece
è rimasta nel comunismo, no?
Più o meno le prime stagioni c'erano ancora le torri gemelle nella sigla, quindi noi purtroppo veramente tanti tanti anni. Grazie a Cecilia Penati per essere stata con noi. Il Saggiatore Editore, la nuova fabbrica dei sogni, mi pare uno strumento molto utile, visto che appunto tutti adesso
parlano,
sono appassionati di serie TV, ma almeno studiamo un po' di storia, capiamone un po' di più. Grazie.
Ciao,
Cecilia.
Grazie
per essere stata con noi.
Quindi la prossima puntata avremo il sindaco di Concorezzo. Poi avremo se facciamo tutta la Brianza.
Ma no, ma perché poi adesso sembra che l'abbiamo chiamato solo. Ma no, ma perché secondo me era davvero una.
Ma poi volevo io.
È vero, è vero. Un laboratorio politico interessante.
Va bene, il tempo se n'è andato. Noi vi salutiamo.
Anche la Gran Bretagna.
Torna. Io spero.
Torna.
O se no ci vado io.
Ah,
infatti,
bene.
Io ho detto: se loro Brexit, noi non possiamo fare Britain.
Brentin.
Cioè, che noi. Io vorrei. No, a me mancano già da morire. E poi mi sono chiesto al Parlamento Europeo: ma come fanno? La lingua inglese, cioè, viene tolta?
Non lo so, parliamo la lingua di quelli che non ci sono più.
E quindi che lingua parliamo?
Non lo so, guarda, sono problemi troppo complessi, io ho bisogno veramente adesso, sono stanca.
Parliamo Brianzolo.
Devo andare a casa.
Parleremo Brianzolo al Parlamento Europeo e nel frattempo vi salutiamo.
Ma sì, dai, è finita anche questa puntata di RadioTube. Ringraziamo Filippo Oreggi che ci ha sopportato in regia.
Filippo.
Ci ha sopportato Cristian Goldoni che ci sopporta sempre.
Non
e
è
noi
severo,
vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, sabato del villaggio alle 15, invece RadioTube alle 17. Ciao.